Cerco di presentare per sommicato il testo di Matteo, che è il Vangelo ecclesiale per eccellenza. Ha il primo posto nel canone e fin dall'antichità è stato considerato il Vangelo per la liturgia. Solo in epoca recente Marco è stato privilegiato perché ritenuto ancora precedente e molto più vivace. Il testo di Matteo invece è dottrinale e didascalico, molto più ricco di testi legati appunto all'insegnamento. E la liturgia antica lo preferì. Marco quasi non veniva letto. Di Luca si leggevano solo i brani tipicamente lucani. Tutto il resto si leggeva da Matteo. Giovanni era riservato per alcune occasioni importanti e solenni. Gli studi recenti hanno cambiato l'impostazione. Un gioco negativo a Marco lo giocò Sant'Agostino quando lo definì Breviator Mattei. Se il Vangelo di Marco è una abbreviazione di quello di Matteo, noi vogliamo leggere quello lungo, non andiamo a leggere il Bignami, leggiamo il testo più completo. E quindi Marco venne dimenticato. In realtà Marco non è il riassunto di Matteo. Gli studiosi moderni ritengono che sia più antico. Ma Matteo non deriva da Marco direttamente, ma da un patrimonio della comunità apostolica primitiva che ha riorganizzato l'insegnamento e l'ha strutturato in un bel testo omogeneo. Chi è Matteo? Il Vangelo, secondo Matteo, non dice chi l'ha scritto. Sono i titoli dei codici antichi che mettono il nome, Kata Mattaion, secondo Matteo. Un primo aspetto importante sarebbe proprio quello di imparare a utilizzare nel nostro parlare il linguaggio della scrittura e della tradizione. Non è corretto dire il Vangelo di Matteo, anche se poi ci scappa un'infinità di volte, perché il Vangelo è di Gesù. Questo scritto è secondo Matteo. I tedeschi anche nella proclamazione liturgica annunciano Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. E quindi sottolineiamo in partenza che c'è una mediazione umana. Matteo è colui che ha interpretato il Vangelo di Gesù, ma è una delle quattro forme in cui l'unico Vangelo è attestato e proposto alla Chiesa. Perché abbiano messo questo nome come riferimento, non lo sappiamo, o perlomeno abbiamo le notizie degli antichi padri della Chiesa che danno delle piccole informazioni, partendo dalla più antica, Papia di Gerapoli, discepolo di Giovanni, quindi secondo secolo, ambiente efesino. Testo riportato da Eusebio di Cesarea dice: Matteo in lingua ebraica ha raccolto in ordine i detti. Ognuno però li interpretò come era capace. Questa è la più antica notizia che all'esterno dei testi scritturistici ci informa su questo Vangelo. Non dice niente dell'autore se non il nome. Gli attribuisce un compito di organizzazione, synetaxato, fece una sintassi, mise insieme, ta logia, i detti, le parole di Gesù, ebrai di dialetto, in lingua ebraica. E ciascuno, ermeneusen, interpretò o tradusse come era capace. Questo brevissimo dato è pieno di questioni. È una informazione che ci crea più domande di risposte. Il nostro Vangelo secondo Matteo è in greco ed è scritto in un bel greco. Non è un testo in traduzione. È stato elaborato bene da un competente di lingua greca. Ci sono parole tipicamente greche. È molto più elegante di Luca e di Marco. Un luogo comune che circola è che Luca era greco e quindi scriveva in un bel greco. Matteo invece ha scritto in ebraico per gli ebrei e quindi è un greco semitizzante. Inevitabilmente è semitizzante, ma il greco di Matteo è il più bello degli evangelisti. Quindi è scritto da persone che vivono in un ambiente greco-ellenista colto. Non è una banale traduzione, quasi un calco linguistico. Il nostro Vangelo, quello che leggiamo noi, non può essere quello scritto in ebraico da Matteo. E non si è mai trovato un benché minimo frammento del Vangelo ebraico di Matteo. Però Papia dice che Matteo scrisse in ebraico. Non è, fra l'altro, nemmeno certo che sia ebraico, perché gli antichi chiamavano ebraico quello che noi chiamiamo aramaico. Ad esempio, nel Vangelo di Giovanni ci sono alcuni casi in cui l'evangelista riporta una frase in ebraico e lo dice, ma la parola riportata è aramaico. Ad esempio, rabbuni. Gli disse in ebraico rabbuni, che significa maestro. Non è ebraico, però lo chiama ebraico. Quello che noi chiamiamo ebraico lo chiamavano la lingua del tempio o la lingua sacra. E quindi non possiamo neanche far forza su questo dicendo che il testo originale fu scritto in ebraico. Potrebbe essere stato scritto in aramaico, non abbiamo la possibilità di accertarlo questo. Difatti, abitualmente, in ambito scientifico si preferisce dire in lingua semitica, perché non c'è la possibilità di affermare con certezza quale delle due e quale sfumatura dialettale avesse la lingua in cui fu scritto questo testo. Si dice che raccolse, fece una azione di raccoglimento, ma i logia sono solo detti? Quindi in questo testo a cui fa riferimento Papia c'erano solo parole? Mancavano i racconti? O è un discorso generico? Dentro tal logia ci sta un po' tutto? Era solo una interpretazione quella che molti offrivano in vari modi, o erano proprio traduzioni da una lingua ad un'altra? Vi accorgete che questo dato antico della tradizione non ci aiuta a comprendere il testo, ma ci fornisce delle informazioni che devono essere ulteriormente integrate. Qualche anno dopo, Ireneo, dello stesso ambiente, ripete la stessa indicazione. Matteo, tra gli ebrei, pubblicò una stesura scritta del Vangelo nella loro lingua, mentre Pietro e Paolo a Roma evangelizzavano e fondavano la Chiesa. A Ireneo interessa il fondamento apostolico della tradizione per evitare le fantasie degli gnostici e fa il collegamento con Pietro e Paolo. Però quel mentre Pietro e Paolo a Roma fondavano la Chiesa, Matteo scriveva. È cronologico il raffronto o è semplicemente un paragone? Pietro e Paolo hanno lavorato a Roma per costruire la comunità e a sua volta, a suo modo, Matteo ha pubblicato il testo della predicazione apostolica. Ireneo ripete l'idea che il Vangelo sia stato scritto nella lingua degli ebrei e per gli ebrei. Una terza antica importante informazione ci viene da Origene. Così ho imparato dalla tradizione a proposito dei quattro Vangeli. Non ha notizie dirette Origene. Lo dice, l'ho imparato dalla tradizione, me l'hanno spiegato, me l'hanno detto quelli venuti prima di me. Gli unici che nella Chiesa di Dio che è sulla terra sono ammessi, questi quattro Vangeli, gli unici. Il primo ad essere scritto fu quello secondo Matteo, che era stato gabelliere e divenne poi apostolo di Gesù Cristo. Egli lo compose in ebraico per i credenti che provenivano dal giudaismo. Qualche notizia in più c'è, aggiunge per primo. Fu il primo a scrivere. Aggiunge Matteo era gabelliere, pubblicano, esattore delle tasse, ma divenne apostolo. Tutto il seguito della tradizione ha ripetuto questi dati e sono le uniche notizie di cui noi disponiamo. Se entriamo nel testo proprio di Matteo, possiamo trovare qualche cosa di più, ma con grande difficoltà. Il testo di Matteo non dice chi ne è l'autore. Se non che notiamo che la vocazione di quel pubblicano che diventa apostolo solo in Matteo è presentato con il nome di Matteo, mentre gli altri sinottici lo chiamano Levi. Però tutti e tre i sinottici nell'elenco dei 12 apostoli presentano sempre il nome di Matteo. Non compare nessun Levi. Questo dettaglio potrebbe portarci ad una ipotesi. Si chiamava Levi, ma Gesù gli cambiò il nome in Matteo, come abbiamo notizia per altri apostoli. Matteo dovrebbe richiamare un nome semitico dove c'è la radice del verbo dare e il nome proprio di Dio, tipo Matania. Dio ha dato, dono di Dio. Che quel Matteo di cui si parla solo in quell'episodio sia l'autore del Vangelo, noi lo sappiamo dalla tradizione esterna. Non abbiamo argomenti per negarlo, perché non sappiamo nient'altro. E quindi non riusciamo a ricostruire nessun particolare della sua vita, perché nei Vangeli non è mai altrimenti nominato, così come negli Atti degli Apostoli o negli altri scritti del Nuovo Testamento, se non quando comincia a circolare questo scritto che è legato al nome di Matteo. Ora, essendo un personaggio assolutamente sconosciuto, attribuirgli il Vangelo senza fondamento non si spiegherebbe. Si attribuisce un'opera ad un personaggio famoso, di cui si sanno tante cose, per dare credito. Ma un personaggio non nominato, non protagonista di nessun episodio, di cui la tradizione stessa non sa nulla, se lega il suo nome a quel testo è perché c'è un fondamento storico. Noi possiamo dire qualcosa in base al testo sulla sua comunità. Più che l'autore, dal testo letterario emerge un ritratto della comunità di Matteo. E questo è un procedimento di ricerca interessante. Dal testo noi ricaviamo una ricostruzione della comunità. È un procedimento che si chiama mirror reading, lettura allo specchio, perché ogni testo letterario rispecchia una situazione. Se si sottolineano certi aspetti è perché interessano, è perché sono di attualità, perché riguardano lo scrivente o soprattutto i destinatari. L'ambiente culturale in cui Matteo ha scritto il suo Vangelo sembra a tutti gli effetti giudeo-ellenistico, perché è fortemente influenzato dalla questione teologica del confronto giudeo-cristiano. Nel testo di Matteo viene tradotto il nome Emanuele, viene tradotto il nome Golgota, viene tradotto l'inizio del Salmo, Eli, Eli, lamma sabachthani. Se l'uditorio fosse esclusivamente giudaico, non sarebbe il caso di tradurre parole del genere. Quindi è evidente che qualcuno dei destinatari ha bisogno della traduzione. E sono in ogni caso giudei che parlano greco e che parlano un bel greco. Non spiega però gli usi e i costumi giudaici. Questo lo fa Marco. Ed è un indizio che scrive per persone fuori di quel contesto. Quando dice che i farisei si lavano le mani, deve aprire una parentesi e spiegare perché lo fanno. Matteo no, fa riferimento anche a particolari minuziosi, ma non li spiega. Vuol dire che immagina che i suoi destinatari capiscano, conoscano quello che sta dicendo. Anzi, si dilunga in questioni legali e ci sono dei passaggi minuziosi di interpretazione legalista del testo. Di fronte al mondo greco-pagano, noi troviamo nel primo Vangelo una posizione strana, che potrebbe sembrare contraddittoria. Da una parte i pagani, sarebbe meglio usare etnici, però il termine è più complicato, gentili non mi piace, perché in italiano è equivoco. È una forma latinista che parte da gentes. E quindi i non ebrei sono i gentili, però è un'espressione che deve essere spiegata. Anche se uso etnico, devo poi spiegarlo. Pagano, sapete che è un termine nato nel linguaggio del tardo impero, in senso dispregiativo, per indicare quelli che abitavano nei villaggi, i campagnoli. Erano gli ultimi che erano rimasti ancora legati alle vecchie tradizioni della religione classica. Però chiamare pagani i filosofi di Atene è una contraddizione per chi capisce le parole. Troviamo due detti importanti in Matteo dove il mondo non giudeo, etnico, viene presentato negativamente. Non siate come i pagani, che credono di essere esauditi a forza di parole. La vostra preghiera non deve essere come quella del mondo greco-romano. Se amate solo quelli che vi amano, cosa fate di straordinario? Anche gli etnici lo fanno. In queste due espressioni riconoscete che c'è una punta polemica. Non sta parlando degli atei, sta parlando di persone di un'altra religione, di un'altra cultura, i greco-romani. Amano quelli che li amano e pregano, ma moltiplicando le parole. Voi non dovete fare così. Vuol dire che la comunità di Matteo si distanzia da questo mondo. Tuttavia è pieno di riferimenti all'apertura universale alle genti. La salvezza è per tutti i popoli. Nel Vangelo di Matteo c'è una presa di distanza dal mondo giudaico e dal mondo greco-romano. E tuttavia c'è una apertura salvifica a tutti, sia i giudei sia i greco-romani. Potremmo parlare di una comunità matteana in mezzo a due fuochi. Con questa problematica profonda si sente portatrice di un messaggio buono per tutti, ma nello stesso tempo ha anche un atteggiamento polemico nei confronti sia dei giudei sia dei greco-romani. Ha una identità propria. Il mondo greco-romano è sentito come ostile e indifferente. Nei testi relativi alle difficoltà che la comunità incontra, emergono spesso i riferimenti sia al mondo giudaico che consegna le sinagoghe, sia al mondo greco-romano che perseguita la comunità cristiana. L'impostazione generale del primo Vangelo sembra legata al problema che venne a crearsi col mondo giudaico dopo il 70. Il 70 è l'anno della distruzione di Gerusalemme ed è una data discriminante. Fino a quel momento le cose andarono diversamente, perché poi cambiarono decisamente. Fino al 70 la comunità cristiana normalmente convive con quella giudaica, cioè c'è una relazione normale all'interno del mondo giudaico, non c'è una presa di posizione, di diversificazione. Non abbiamo notizie certe, dettagliate, in diverse città le situazioni erano differenti, però in genere, come vediamo dagli atti, la predicazione cristiana parte dalle sinagoghe. E alcuni delle sinagoghe aderiscono alla predicazione cristiana. La prima comunità cristiana è giudaica. In partenza sono tutti giudei. Poi soprattutto giudeo-ellenisti, giudei che parlano greco, come adesso gli ebrei di Gerusalemme parlano inglese, ma sono ebrei. Anche se vivono all'estero e parlano la lingua comunemente parlata nel mondo antico, che è il greco, si sentono giudei. Ed è questo mondo giudaico che in particolare accoglie la predicazione dei discepoli di Gesù riconosciuto come il Messia, con discussioni, problematiche, tensioni, ma ci fu una convivenza difficile ma normale. La separazione netta avvenne con la presa di Gerusalemme, perché fu una vera distruzione del mondo giudaico. Eliminando la città santa, eliminando il tempio, si perdeva un principio di identità. E come reazione a quel disastro, un piccolo gruppo di farisei cercò di difendere l'essenziale. Dopo il 70 non c'è più tutto il giudaismo con tante sfumature diverse, ma sopravvive un movimento, neanche tutto il mondo farisaico, ma una corrente del fariseismo. Le tradizioni ebraiche parlano di un maestro con 5 discepoli, Yohanan ben Zakkai, che si ritira da Gerusalemme, si sposta a Yamnia e di lì parte la riforma del mondo giudaico. Negli anni 70, 80, 90 si assiste alla netta separazione fra il mondo giudaico e il mondo cristiano, con una forte polemica. Sia il Vangelo di Matteo sia il Vangelo di Giovanni rispecchiano questa tensione col mondo giudaico. La sinagoga allontana coloro che ritengono Gesù il Messia e la comunità cristiana viene quindi allontanata, emarginata, con una conseguenza di gravi problemi sociali, amministrativi, pratici, perché il mondo giudaico era riconosciuto dallo Stato romano. Ad esempio, avevano l'esenzione del servizio militare, che comportava il giuramento in onore degli dèi. Nel momento in cui il gruppo cristiano non è più riconosciuto come giudaico, non ha più nessun riconoscimento dallo Stato romano. E quindi il cristiano, anche se giudeo, non è coperto dalla convenzione che c'è col mondo giudaico. E quindi deve fare il servizio militare e deve giurare in onore degli dèi. Se si rifiuta è in subordinazione. Nascono i problemi che porteranno alle persecuzioni. Non si capisce perché i giudei non siano stati perseguitati. Allora anche loro rifiutavano il servizio militare, rifiutavano il giuramento in nome degli dèi, rifiutavano di bruciare l'incenso, ma erano esonerati. E la comunità comincia a trovarsi in una seria difficoltà e reagisce in modo polemico, è inevitabile. Quando un gruppo si divide, le due parti sono in tensione. Nel Vangelo di Matteo si respira questa forte tensione del gruppo giudeo-cristiano che fa polemica con il gruppo giudaico che rifiuta Gesù come il Cristo. E quindi sottolinea con forza che Gesù è il compimento delle scritture e insiste fortemente sulla interpretazione nuova delle scritture alla luce del Cristo. L'indicazione che le antiche fonti ci offrono come luogo di origine del Vangelo secondo Matteo sono attendibili. Si parla della Siria e soprattutto della grande metropoli di Antiochia. Il Vangelo, legato al nome di Matteo, quindi potrebbe essere stato scritto fra il 70 e l'80, senza possibilità di datare più precisamente, ad Antiochia di Siria, in una comunità giudeo-cristiano-ellenistica in un momento di crisi identitaria, cioè nel momento in cui era necessario ribadire la propria identità cristiana in confronto al giudaismo che rifiutava di riconoscere in Gesù il Messia. Questo testo degli anni 70-80, in greco, legato a questa situazione storica, non può essere quello di cui parla Papia, scritto per primo in ebraico. E quindi, a livello di ipotesi, noi possiamo pensare che l'attribuzione a Matteo non sia di questo scritto degli anni Ottanta, ma di un suo antenato. Fra le innumerevoli ipotesi proposte per la questione sinottica, io seguo la proposta di Philippe Roland, professore francese a Gerusalemme, all'École Biblique, ha pubblicato un bel volume, Le Premières Évangiles, 1984, i primi Vangeli, ed è una ricostruzione della questione sinottica semplice ed essenziale. Ipotizza Roland che sia stato scritto un Vangelo dei Dodici, così lo chiama, quello che in molti altri autori era identificato come l'Ur Evangelium, il Vangelo primitivo, un primo canovaccio apostolico scritto a Gerusalemme nei primi anni in lingua semitica. Sarebbe quello che noi oggi troviamo nei tre sinottici come materiale di triplice tradizione. Cioè i testi che sono presenti in tutti e tre, che non cominciano con l'infanzia, ma partono dalla predicazione del Battista, l'inizio della predicazione, in Galilea, miracoli, insegnamenti, viaggio a Gerusalemme, alcuni episodi a Gerusalemme e poi ultima cena, arresto, passione, sepoltura, visita al sepolcro vuoto. Sarebbe il canovaccio primitivo. Quello potrebbe essere il testo che Matteo sinetaxato. La notizia di Pappia potrebbe riportare a questo primitivo Vangelo. Per quel che ne sappiamo noi, Matteo, il pubblicano, sa leggere e scrivere. Il suo lavoro richiedeva una competenza di tipo amministrativo, quindi una conoscenza letteraria. E nulla vieta di immaginare che lui sia stato il redattore di questa prima stesura. Siamo nell'ambito delle ipotesi della fantasia. Non vi sto rivelando delle verità, ma sto costruendo una specie di romanzo verosimile che possa aiutare a comprendere anche un po' l'evoluzione di questi scritti. Questo testo potrebbe essere stato all'origine di tutti gli altri attraverso la mediazione di diversi predicatori. Quando Paolo e Barnaba tornano da Gerusalemme e portano ad Antiochia dei documenti dalla Chiesa Madre, possono portare anche questo testo. Ed è Antiochia la prima chiesa che sorge derivando da Gerusalemme, in modo strano, dove greci, solo greci diventano cristiani. In quel contesto Barnaba, mandato da Gerusalemme, porta questo testo, ma non lo capiscono in lingua semitica, bisogna tradurlo in greco. Traducendolo è inevitabile che lo si accresca. Nell'antichità i libri crescono in questo modo, anche perché mancando l'edizione a stampa e trattandosi sempre di manoscritti, ogni volta che si ricopia un testo è naturale accrescerlo, integrarlo con altre cose. Perché quando viene ricopiato ad Antiochia ci sono altre situazioni, altre esigenze, altri interessi, e allora, tenendo conto delle prediche che sono state fatte nel frattempo, delle questioni emerse, si integra quel testo con altri particolari. Perché si cerca nella memoria ciò che Gesù ha detto a proposito di questo problema, e allora viene raccontato un fatto o presentato un logion che illumina la questione che ci interessa. Le questioni di purità rituale interessavano ad Antiochia, a Gerusalemme no, perché i primi cristiani, la prima comunità che stende quel ipotetico Vangelo dei dodici, osserva le regole giudaiche, ma non ci hanno neanche pensato, perché erano abituati a lavarsi le mani fino al gomito e a non mangiare carne di maiale. Lo facevano tutti ed era la cosa più normale, non riguardava il discorso di fede. Quando ti trovi ad Antiochia, dove invece c'è qualche abitudine diversa, e devi cominciare a dire se vuoi essere cristiano non devi più mangiare il maiale, l'apostolo si domanda, ma è vero che per essere discepolo di Gesù devi astenerti da certi tipi di carne? Cosa aveva fatto Gesù? Cosa aveva detto? Allora nasce un problema nuovo. e cercando nella memoria si racconta qualche episodio e si integra l'insegnamento di Gesù a proposito delle questioni che interessano nell'attualità. Potremmo chiamare, come fa Roland, questa seconda edizione in greco riveduta e ampliata Vangelo ellenistico, ad Antiochia, al tempo di Barnaba, anni 40. Lo stesso testo viene portato probabilmente nell'ambiente paolino. Immaginate Sila, che parte da Gerusalemme come rappresentante della Chiesa Madre e segue Paolo fino a Filippi. Potrebbe avere portato quello stesso testo ritradotto in greco e riampliato in ambiente paolino negli anni 50. È quello che Roland chiama il Vangelo paolino. Marco a Roma negli anni 60 non inventa il Vangelo, non è il primo che scrive un Vangelo, ma rielabora redazionalmente questi due ipotetici antenati, il Vangelo ellenista e il Vangelo paolino, che sono due traduzioni diverse dello stesso testo con due tipi di integrazioni. Mettendoli insieme viene fuori il Vangelo di Marco e spiegherebbe i contatti con Matteo e con Luca, perché il Vangelo di Matteo che noi abbiamo è l'ultimo stadio di quel Vangelo ellenistico nato negli anni 40 ad Antiochia. Che continuino a chiamarlo Vangelo di Matteo probabilmente è dovuto al fatto che l'avevano ricevuto come un testo scritto da Matteo il pubblicano. E nell'arco di 40 anni quel testo è stato il documento base della comunità cristiana, riveduto, integrato. Integrato con altri testi, quello che viene chiamata la fonte Q, non ha niente a che fare con Qumran. Q è semplicemente la lettera iniziale di Quelle, che in tedesco vuol dire fonte. Quindi la fonte fonte. Dato che le ipotesi vengono dal mondo tedesco, le sigle le determinano loro. Questa ipotetica fonte Q conterrebbe almeno 240 versetti che sono comuni a Matteo e a Luca. Sono tutti testi di detti assenti in Marco. Ad esempio il Padre Nostro, ad esempio le Beatitudini. In Marco mancano. L'episodio delle tentazioni con i tre esempi. Sono diversi in Matteo e in Luca, collocati in posti differenti, ma corrispondono e mancano in Marco. Luca non ha copiato Matteo, Matteo non ha copiato Luca, e entrambi dipendono da una fonte. Allora la spiegazione più semplice era: Matteo parte da Marco e da questa fonte Q. Io preferisco dire che parte dal Vangelo ellenista, da cui è partito anche Marco. E quindi ha il materiale di Marco, non perché dipende da Marco, ma da un antenato di Marco. E da un altro testo che raccoglieva dei logia. Roland lo chiama il Vangelo dei timorati di Dio, lo attribuisce a Filippo l'Evangelista. Questa è fantasia, però potrebbe essere attendibile, legato all'ambiente di Cesarea Marittima, dove Filippo, uno dei sette, ospita Paolo ed è l'unico nel Nuovo Testamento ad essere qualificato come evangelista. Filippo l'Evangelista vuol dire annunciatore del Vangelo, d'accordo, ma non lo si dice di Barnaba o di Pietro, lo si dice di Filippo. E l'ambiente di Cesarea potrebbe essere il luogo dove venne fatta questa raccolta di detti che ad Antiochia viene usata per accrescere il testo legato al nome di Matteo. Per cui l'opera che noi leggiamo adesso come Vangelo secondo Matteo è attribuita ad una scuola di scribi cristiani. È una espressione che è diventata famosa, la scuola di Matteo, dal titolo di uno studio di un autore. La scuola di Matteo è un autentico ambiente rabbinico cristiano che continua a far riferimento al testo di Matteo, ma lo ha più che raddoppiato e lo ha elaborato in quel contesto di dialogo con scontri sia col mondo greco-romano sia col mondo giudaico. In quel contesto ecclesiale, difficile ma entusiasmante, nasce questo testo che è il testo fondamentale della teologia ecclesiale, è il Vangelo più ecclesiale, proprio perché è nato in questo contesto di vita della Chiesa. È l'unico dei quattro Vangeli che adopera la parola ecclesia. Solo tre volte, ma sono le uniche tre citazioni su quattro Vangeli. E due di queste citazioni nella traduzione non sono rese con chiesa, ma assemblea. E quindi non ce ne accorgiamo nemmeno. L'unica che abbiamo è: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Le altre due citazioni sono a proposito della correzione fraterna. Dillo alla chiesa, se non ti ascolta. Se non ascolta nemmeno la chiesa, sia per te come un pubblicano, un peccatore. C'è il riferimento alla comunità ed è una delle dimensioni fondamentali che stanno a cuore a questo testo che chiamiamo Vangelo secondo Matteo.